If I ever want to fly Mulholland Drive, Hollywood is under me. I'm Martin Sheen. I'm Steve McQueen. I'm Jimmy Dean. Le 9 e 4 minuti, Electrolyte, naturalmente, Here I Am, da New Adventures in Hi-Fi, in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste, mentre il professor Di Stefano si è rigettato nello studio per capire quella questione dei dazi. Noi siamo pronti a dare come sempre il benvenuto anche al professor Santoro. Però le chiedo, professor Di Stefano, secondo lei dobbiamo continuare a presentarlo come professor Santoro oppure lo dobbiamo chiamare semplicemente l'esperto? Perché è così che ormai lo definiscono i giornali nel suo confronto quotidiano con il garante della privacy.
No, decisamente professor Santoro.
Al garante della privacy danno anche il nome e il cognome, garante della privacy, Soro, e poi dall'altra parte l'esperto, e quindi diamo il buongiorno all'esperto. Eccolo qua, professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno, e ci tengo a sottolineare che il garante mi ha definito l'esperto tra virgolette.
Ah, tra virgolette.
Certo.
Guardi, io visto che la settimana del Nobel, le darei il Nobel per il fisco, visto che anche Zuckman ormai la chiama l'esperto quando si riferisce alla sua persona. Ma lei qua è qui oggi per parlarci di una trappola, la trappola dell'IVA.
Ma sì. Si sta verificando quello che era molto facile prevedere fin da quando questo governo ha cominciato ad accennare le sue prime mosse, cioè fin da agosto. Il punto è molto semplice: quando si è formato questo governo, tra le diverse spinte alla sua formazione, c'era l'idea riduzione del cuneo fiscale, introduzione del salario minimo, faremo questo, faremo quest'altro, devo dire, queste spinte che venivano a ben guardare da una parte politica ben precisa, che allora faceva parte del PD e adesso non ne fa più parte, sembrava che tutto fosse semplice, che sarebbe stata una camminata di salute, e qualcuno diceva: guardate i numeri, non sarà una camminata di salute, perché abbiamo il macigno dell'IVA, abbiamo comunque 23 miliardi di clausola di salvaguardia, e quindi poco altro si potrà fare. Ed è ovviamente puntualmente successo questo, cioè il governo si è presentato facendo un sacco di promesse, l'ultima poi anche quella sul assegno unico per le famiglie con i figli, e alla fine nella legge di bilancio, a quanto sembra, non ci sarà nulla di tutto questo, una riduzione del cuneo fiscale francamente di proporzioni veramente ridicole. Sarebbe anche meglio risparmiare quei soldi, perché veramente avranno un impatto molto molto ridotto, per non dire nulla, e per di più alle bozze del decreto fiscale che sono uscite in questi giorni sono lontanissime dagli obiettivi di gettito che servono per appunto sterilizzare le clausole di salvaguardia IVA. Quindi tocca constatare ancora una volta che si è arrivati a questa manovra nella più totale impreparazione, più totale approssimazione, e adesso è facilmente prevedibile che sarà caos totale da qua fino all'approvazione della legge di bilancio.
Mi viene da dire che l'aveva detto lei.
Ma sì, va bene, io l'avevo detto, l'avevo scritto, ma l'avevano scritto anche tanti altri, cioè voglio dire, ripeto, in questo paese c'è un problema, l'algebra è antipatica a molte persone, e quindi una parte delle persone si rifiutano di fare due conti perché non ne sono capaci magari, altre persone pur essendone capaci fanno finta di niente, quando si fondono quelli che fanno finta di niente con quelli che non sono capaci, poi il risultato è questo.
Però posso dirle una cosa, professor Santoro? Io l'abbandonerei a se stessa l'algebra, perché l'algebra non ci ha mica aiutato in Normandia, e quindi che cosa vuole adesso? Cosa ha da rivendicare l'algebra?
È giusto, è vero, ha perfettamente ragione, e comunque è già abbastanza abbandonata a se stessa, devo dire. E comunque aspettiamo di vedere le bozze del decreto fiscale, quello che è uscito ha delle cose anche interessanti, magari poi la prossima settimana quando ci sarà il testo vero ne parleremo, però ecco, sulla questione della privacy, tanto per dirne una di cui si è parlato molto, e so per certo che ci sono stati diversi tentativi di scrittura delle norme, e magari in parte anche noi nel nostro piccolo abbiamo contribuito a sollevare questo problema, però al momento è ancora tutto fermo, perché comunque è un ostacolo grosso che richiede norme scritte bene, richiede una volontà politica molto molto forte, e al momento non c'è nulla di tutto questo.
Ecco, comunque, per sintetizzare l'argomento per tutti gli ascoltatori che non hanno seguito il virile confronto che è andato anche in pagina sui quotidiani nel corso delle ultime due settimane, il professor Santoro chiede al garante della privacy: dacci sti benedetti dati. Il garante della privacy risponde: io te li ho sempre dati quei dati. Il professor Santoro risponde: non è vero. L'altro risponde: sì, è vero. E al momento è un po' un impasse.
Sì, oso far notare che l'ultima mia replica sulla voce non ha avuto ancora risposta da parte del garante, nel senso che io gli ho fatto due domande molto semplici: se si possono fare due cose che sarebbero fondamentali, lui mi risponde sempre con un elenco di norme, però poi alle domande non risponde, e questa volta a quanto pare è proprio decisamente silente. Poi avrà cose più importanti da fare, per carità, che non rispondere a me. Però intanto le domande sono lì, aspettano una risposta.
Non ci sono cose più importanti di lei, professor Santoro, lo sappia, ma bene così, perché possiamo mettere to be continued. Scopriremo alla prossima puntata del Giorno delle Locuste che cosa è successo nel frattempo nel duello sui dati e la privacy. Grazie intanto per essere stato con noi, buona giornata e a risentirci fra 7 giorni.
Grazie, Forza Olimpia ovviamente per stasera, grazie, arrivederci.
E con chi giocate stasera?
Io stasera giochiamo col Kaunas.
Ah, col Kaunas, c'è da riscattare la brutta sconfitta con cui è esordito quest'anno in Europa League. Sì, in Europa League, arrivederci.
In Eurolega.
In Eurolega. Grazie, grazie per la precisione. In bocca al lupo, buona serata, arrivederci. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti ai francesi che si sono uniti alla brigata tedesca per combattere Mario Draghi.
Alla brigata non solo tedesca, perché è una brigata, diciamo, nord europea.
Sono alla Garde e lei ormai difendete Draghi?
No,
siete rimasti in due.
No, su questo io non difendo Draghi, in particolare sull'ultima manovra. Dico che cerca di fare quello che può, e prendersela con Draghi è un po' irresponsabile, perché i veri responsabili sono quelli che non fanno le politiche economiche, non quelli che fanno le politiche monetarie. Ma l'elemento appunto di novità è che in un documento di due pagine gli ex membri del board della Banca Centrale Europea tedeschi, cioè Ottmar Issinger e Jürgen Stark, oltre ai governatori delle banche centrali di Austria, Paesi Bassi e Germania, e all'ex vice governatore della Banca di Francia, Hervé Annun, avevano scritto una lettera in cui sostengono che gli stimoli aggressivi della BCE sono ingiustificati. Questo è accaduto prima che ci fosse una vera e propria fuoco di fila, questa volta tutto francese, perché oltre a aver sottoscritto la lettera appunto nord europea, si sono espressi contro le politiche decise dalla BCE il governatore della Banca Centrale francese in carica, il membro francese uscente dal board della BCE, un ex numero uno, un ex numero due della Banque de France, e che hanno appunto tutti preso posizione contro le misure di politica monetaria decise da Draghi e sostenute ormai chiaramente anche dalla Christine Lagarde, dalla prossima presidente della BCE. Dietro questa rivolta non ci sono motivazioni solo di natura tecnica o le scelte di natura politica, ma si vocifera in modo chiaro che una delle ragioni principali sarebbero le aspettative deluse in particolare dell'attuale governatore della Banca di Francia, Villeroy, che ambiva al posto di Draghi alla guida della BCE, che sarebbe rimasto molto deluso dalla scelta alla fine di Macron di privilegiare l'accordo sulla Christine Lagarde, che come noto è stata negli ultimi 8 anni alla guida del Fondo Monetario Internazionale a Washington, e quindi era considerata un outsider rispetto al finora percorso che è stato sempre molto interno al sistema delle banche centrali dell'area euro.
E infatti i tedeschi ingrati, nonostante i francesi abbiano deciso di appoggiarli nella battaglia contro Draghi, hanno deciso di bocciare la candidata di Macron a industria e mercato unico.
Solo i tedeschi, perché la bocciatura...
Però quelli più incarogniti erano i tedeschi per la bocciatura di Weber.
Erano sicuramente incaroniti i tedeschi, ma la bocciatura del Parlamento nei confronti appunto della Sylvie Goulard, che era la candidata di Macron per una posizione di peso all'interno della nuova commissione, perché stiamo parlando appunto del fatto che la Goulard avrebbe dovuto ricoprire il posto di commissaria all'industria e al commercio. La bocciatura da parte della commissione è stata clamorosa, perché è molto pesante in termini di voti. Solo i liberali, cioè 29 voti, sono stati a favore della Goulard, 82 deputati in commissione si sono opposti alla sua candidatura, e quindi hanno votato contro popolari, conservatori, verdi, la sinistra radicale e i nazionalisti. Quindi è stato uno smacco abbastanza pesante. Ufficialmente, formalmente, la bocciatura della Goulard sarebbe riconducibile ad alcune vicende di inchieste che sono in corso nel modo in cui ha dato lavoro ai suoi assistenti parlamentari, offrendo sospette occupazioni fittizie, e poi il fatto che sia stata remunerata da una fondazione americana, il Berggruen Institute, durante la fase intermedia in cui non era appunto ancora candidata al posto di commissaria dell'Unione Europea. Bocciatura che sembra soprattutto di natura politica. A questo punto Ursula von der Leyen avrà le sue belle gatte da pelare, perché è il terzo commissario che viene bocciato dalle commissioni parlamentari, e quindi andrà un po' ristrutturato tutto l'impianto della Commissione Europea, che comunque dovrebbe entrare in carica obbligatoriamente entro il prossimo novembre.
Va un po' tutto ristrutturato anche l'impianto dei paradisi fiscali, perché una delle notizie della settimana è che Svizzera, Albania e pure la Serbia escono dalla blacklist dei paradisi fiscali.
Clamoroso, non tanto ovviamente per l'Albania e la Serbia, che francamente che ci fosse anche la Serbia non eravamo a conoscenza, ma ovviamente clamoroso e forse molto rilevante è la decisione dei 28 di togliere dalla lista grigia la Svizzera, perché appunto questo sembra poi l'elemento fondamentale. La Svizzera ha messo a punto una serie di procedure andando incontro alle domande dell'Ocse, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e lo scambio di informazioni, e quindi questa è la decisione finale della Commissione, che non soddisfa tutti quelli che si occupano di evasione e di paradisi fiscali, perché il deputato Sven Giegold ha notato che dalle liste europee sono assenti gli Stati Uniti, nonostante il paese non partecipi allo scambio di informazioni e le società cassette postali restino opache agli occhi delle autorità dell'Unione Europea. Ma tant'è, appunto, sono stati tolti dalla lista 5 paesi: Svizzera, Albania, Serbia, Costa Rica e la Repubblica delle Mauritius. Nella lista nera rimangono 9 giurisdizioni, assai più numerose invece quelli della lista grigia, appunto, che era quella dove stavano questi 5 paesi, che sono a questo punto usciti anche dalla lista grigia, e quindi scadono una serie di prescrizioni e di controlli sulle relazioni e lo scambio di denaro e di natura finanziaria e commerciale, appunto, con questi 3 con questi 5 nazioni che erano nella lista grigia della blacklist europea.
Invece, nella blacklist delle infiltrazioni mafiose non è stata tolta l'economia del Nord Italia, anzi, dice Banca Italia in un suo rapporto.
E questo rapporto di Banca Italia è la prima volta che Banca d'Italia pubblica un rapporto per analizzare l'impatto della criminalità organizzata sull'economia reale, e è molto interessante e anche quasi sconvolgente in termini di numeri, perché secondo la Banca d'Italia le aree geografiche del centro-nord che sono state infiltrate dall''ndrangheta negli ultimi 40 anni hanno perso il 28% dell'occupazione, una sistematica emorragia di impieghi dovuta all'inquinamento appunto dell'economia attraverso l'investimento di capitali sporchi e di imprese tenute in vita per un solo scopo, quello di emettere fatture false per riciclare denaro, le cosiddette cartiere. Secondo i tecnici di Palazzo Koch sono moltissimi gli elementi complessivi che stimano i ricavi dell''ndrangheta tra i 3 e 4 miliardi di euro, questi ricavi annui, e questo è un insieme di incroci tra le inchieste condotte dalla Direzione Nazionale Antimafia e l'ampia documentazione delle attività svolte dagli organismi di repressione. Le rielaborazioni dimostrano appunto che le aree infiltrate del centro-nord hanno perso molta economia e moltissimi effetti pesanti dal punto di vista economico. Poi risultano articolazioni di 'ndrangheta in Olanda, Belgio e Germania, dove l'organizzazione si è progressivamente stabilizzata, inquinando quelle economie, favorita anche, dobbiamo dirlo, questo non lo dice Banca d'Italia ma lo diciamo noi, dal fatto che per esempio in Germania la possibilità di movimentare denaro contante è assolutamente libera e non esistono misure di controllo e di contrasto, e quindi la Germania è stata eletta tra i paesi europei a uno dei luoghi privilegiati per le operazioni di riciclaggio.
Le 9:20 minuti, abbiamo ancora 5 5 minuti di trasmissione, quindi occupiamoci per un attimo del caso Moby, perché il 9 ottobre, due giorni fa, il Tribunale Fallimentare di Milano ha rifiutato un'istanza di fallimento nei confronti della compagnia di navigazione, una compagnia di navigazione che è, come dire, oggetto delle attenzioni di alcuni fondi di investimento che sono stati gli stessi che hanno presentato l'istanza di fallimento nei confronti di Moby. Ci racconti un attimo che cosa succede?
Stiamo parlando dei fondi speculativi che hanno rastrellato sul mercato diversi quantità di obbligazioni emesse dall'azienda e che appunto avevano prezzi stracciati perché con rendimenti difficili o comunque considerate obbligazioni a rischio. Poi questi stessi fondi avvoltoi si sono presentati appunto al Tribunale di Milano e hanno effettuato questa richiesta di dichiarare il fallimento per insolvenza prospettica di Modi. Questa è la richiesta appunto di alcuni fondi obbligazionisti che hanno cercato di mandare KO l'azienda con l'obiettivo evidente poi di vendere a pezzi la stessa società e ricavare molto di più di quanto gli spetterebbe in teoria per l'acquisto a prezzi stracciati di quote dei bond in scadenza nel 2023 da 300 milioni di euro. Il tribunale per ora ha salvato la Moby, che lo ricordiamo è una delle principali società di navigazione, dopo aver acquisito parte degli asset della Tirrenia e quindi garantisce il sistema di trasporti tra l'Italia e le isole, in particolare la Sardegna e la Sicilia, ma rimane un osservato speciale perché appunto il Tribunale ha detto che effettivamente la liquidità e la posizione debitoria dell'azienda presenta dei problemi e l'attività funziona regolarmente per quello che riguarda appunto il business usual, ma un credito che scadrà definitivamente nel 2023 necessita appunto di capire quali saranno le risorse finanziarie per poter rimborsare sia le quote di interessi sia i 300 milioni a scadenza.
E allora andiamo a chiudere, se è d'accordo, a questo punto con la super classifica show. La può raccontare da professor Di Stefano oppure da Telegattone, scelga lei, ma è una super classifica show davvero sconvolgente, perché è quella che ci racconta come siano 20 aziende in tutto il globo a produrre un terzo delle emissioni mondiali, e la superclassifica appunto le mette in fila in termini di emissioni. 20 aziende, un terzo delle emissioni globali?
Sì, l'avevamo pubblicata quest'estate anche su Valori, è uno studio che appunto evidenzia come il 35% di tutte le emissioni climalteranti sia stato prodotto dal 20 colossi del settore petrolchimico. In testa, pensate un po', c'è Saudi Aramco, la famosa compagnia di Stato saudita che dovrebbe andare prima o poi, dovrebbe essere collocata sul mercato, la più grande IPO della storia. Bene, Saudi Aramco da sola ha il 4,38% del totale, poi c'è Chevron, Gazprom, insomma il Climate Accountability Institute ha appunto pubblicato questa analisi su scala globale dal 65 al 2017. Queste 20 aziende sono responsabili da soli di più di un decimo delle emissioni generate su scala internazionale negli ultimi 50 anni e li trovate pubblicati su Valori e su tutti gli altri siti, e sono tutte le grandi compagnie petrolifere, anche quelle meno conosciute come Coal India, la Pemex messicana, la Petroleos de Venezuela, la PetroChina e via così, con appunto le 20 principali aziende petrolchimiche al mondo.
Ma scusi, ma se a produrre un terzo delle emissioni mondiali sono 20 aziende, invece di fare protocolli, stili di vita differenziate, Greta, COP, cioè, facciamo prima chiudere queste 20 aziende, pianeta salvo, è finita lì?
Non è così semplice, perché le 20 aziende, peccato, che governano gas e petrolio, prima bisogna costruire le infrastrutture per potersi liberare da gas e petrolio e poi si può procedere, ma credo che queste 20 aziende, che sono la lista rivista delle vecchie 8 sorelle o 7 sorelle del petrolio, non avranno non daranno, come dire, vita semplice a chi vuole combattere le fonti fossili.
Alle 9:25 minuti andiamo a chiudere anche questa puntata del Giorno delle Locuste. Tra poco torna Prisma nella versione del venerdì con il professor Di Stefano. Invece ci risentiamo tra 7 giorni. Le auguro una buona giornata, un buon weekend, una spumeggiante settimana e insomma tutto un grande crescendo pirotecnico che la riporterà carico come non mai qui su queste frequenze tra 7 giorni.
Ah, venerdì prossimo.
Ah, ha cominciato il pirotecnismo?
No, a venerdì prossimo. Speriamo di sopravvivere.
Sta prendendo la rincorsa. Speriamo di sopravvivere. Arrivederci.
Arrivederci.